24 mattino.
Non sono assolutamente d'accordo con la von der Leyen, perché viviamo in tempi pericolosi, dato che alcuni politici europei soprattutto usano determinati toni. Nel momento in cui il presidente degli Stati Uniti, con modi magari totalmente sbagliati, prova o cerca di fare la pace, spendere 800 miliardi per le armi mi sembra una vera e propria cavolata, direi.
Aggiungiamo che nell'idea di Trump non ci saranno delle prossime elezioni, lo ha detto. Ricordiamoci che Trump mira a installarsi lì vita natural durante, in qualità di presidente degli Stati Uniti, quindi a lui tutti i conti fatti.
Non esageriamo.
L'impatto elettorale certo conta, ma meno di quello che uno potrebbe immaginare, perché la sua idea, e lo ha detto, è di non indire delle prossime elezioni, ma di essere installato lì.
Non esageriamo, caro amico, la democrazia americana ha molti anticorpi, di cui il primo sono i suoi cittadini.
Messico e Canada, la faccia triste dell'America.
Così, è così. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Mercoledì 5 marzo, sono le 7:19 minuti e 18 secondi. Rassegna stampa che apriamo però con una notizia triste.
Siamo quasi un minuto oltre il 90esimo. Porta quello che potrebbe essere il suo ultimo assalto in Liverpool, lunghissimo lancio.
Apprendiamo che è morto all'ospedale di Gorizia Bruno Pizzul, la storica voce del giornalismo sportivo italiano. La notizia è stata diffusa da Rai News 24 e anche naturalmente sul loro sito. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Era originario di Udine, ma soprattutto è stata la voce del calcio e della nazionale di calcio per tantissimi anni.
Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale.
Ed eccolo qua, eccolo qua. Quanti ricordi, Carmelo, quanti? Ed eccoci le aperture dei giornali di oggi. Inizierei dal Sole 24 Ore, come sempre, che si concentra sui dazi. La guerra dei dazi affossa le borse, l'apertura del Sole 24 Ore. Cina e Canada rispondono subito alle tariffe americane, il Messico prepara le misure. È questo il titolo principale. Tremonti, un'intervista a Giulio Tremonti che dice: dalle tariffe danni anche agli Stati Uniti, l'Europa deve rilanciare sul fisco digitale. Sulle 24 Ore dedica anche spazio al sì dei leader arabi al piano egiziano, l'ANP, elezioni entro un anno. Molto dedicato anche all'Europa che si riarma, la questione dell'Ucraina nelle prime pagine dei quotidiani. Zelensky apre a Trump dopo la lite, titolo il Corriere della Sera. L'Europa si riarma, la Repubblica, Zelensky cede a Trump e l'Europa si riarma, il Quotidiano Nazionale. Sparata militare invece il titolo del Manifesto, pronti ad una tregua, il titolo di Avvenire su Zelensky, mentre Libero si concentra sulla parte italiana, la sinistra senza pace. Però se posso dire, anche a destra non è che qualche tensione c'è. PD, Alleanza Verdi Sinistra contro il piano di riarmo europeo, però vogliono continuare lo scontro con Putin. Dazi e Trump, borse in caduta libera, Zelensky si piega alle minacce americane, il titolo di Domani. Trump, la resa di Zelensky, il titolo della Stampa. Anche qua, ripeto, ho qualche perplessità su questa interpretazione, nel senso che in realtà Zelensky ha detto: sì, ok, l'accordo sulle armi, sì, riavviciniamoci, però vogliamo una tregua in aria, mare e sulle infrastrutture energetiche. Effetto dazi, le borse affondano, è anche il titolo del messaggero. Il giornale, anche qua, Zelensky si piega alla pace di Trump, è il titolo. L'armata Brancaleone di Ursula invece titola così La Verità. Il Fatto Quotidiano, il piano Eurobomb spacca le destre, unisce 5 Stelle e PD. Un passo avanti e due indietro, il titolo del Riformista. Rearm Europe stanzia 800 miliardi per la difesa comune, Trump non arretra sui dazi, Zelensky pronto a ricucire. Mi sembra un'interpretazione più azzeccata rispetto a quello che abbiamo visto al comunicato di Trump. Faranno dell'Europa un immenso arsenale, fermateli, è il titolo dell'Unità. L'ombrello di Trump si chiude ancora, il titolo del Foglio, mentre in realtà l'editoriale di Claudio Cerata, che è un lunghissimo pezzo che si articola praticamente su un'intera pagina del Foglio, ascoltare la gran rivolta del partito del PIL contro gli osceni dazi di Trump. Imprenditori, agricoltori, artigiani, cooperative, sindacati, commercianti, chimici, farmaceutici, moda, un appello alla politica europea e italiana per non chiudere gli occhi di fronte alle minacce americane. Un girotondo fogliante, così lo definisce. Da cosa iniziare oggi? Vabbè, tornano le inchieste sulle pagine dei giornali, tre inchieste molto diverse, una milanese, una belga e una romana. La prima inchiesta milanese, ne avrete sentito ampiamente traccia anche ieri nella puntata della Zanzara, ma non solo, perché è l'inchiesta che tocca la gintoneria di Milano e quindi l'arresto, come avete sentito anche nei pezzi in GR24, della figlia di Vanna Marchi e di Davide Lacerenza e Stefania Nobile. Le accuse quali sono? Sono di aver di fatto nascosto sotto un'attività apparentemente lecita non solo delle operazioni di autoriciclaggio dal punto di vista economico, ma di fatto lo spaccio di coca e la prostituzione. Francesco Moscatelli sulla Stampa da Milano. Niente gin tonic stasera, la gintoneria di Via Napo Torriani a due passi dalla stazione centrale sotto sequestro fino a data da destinarsi. Nel conto della società gli investigatori cercavano 900.000 euro, ma è rimasto poco, un tonfo. In poche ore si è passati dalle pagine social in cui esibire le serate trascorse a sciabolate magnum di Don Perignon, a gustare il carpaccio al tartufo bianco, ma pure a lavare i cerchioni della fuoriserie con bottiglie da 1.000 euro, alle 148 pagine dell'ordinanza di arresto. In base a quanto ricostruito dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, avrebbero procurato droga e sesso ai clienti del locale in cambio di soldi da reinvestire in varie attività in Italia all'estero. Il set in cui veniva consumato il pacchetto era la Malmaison, una dépendance a cui potevano accedere solo i clienti disposti a spendere almeno 5.000 euro. Cifre che però potrebbero essere molto più alte, considerato che un cliente è arrivato a spendere per i servizi extra, così messi tra virgolette, fino a 70.000 euro. Ed è il caso che sta diventando più noto. Si tratta del rampollo di una ricca famiglia, poi apprendiamo il rampollo di una ricca famiglia nel settore dell'acciaio, che è arrivato a bruciare in 3 anni 640.000 euro. Da lui sarebbero partiti gli accertamenti per riciclaggio dopo la segnalazione per operazioni sospette. Stefania Nobile non avrebbe gestito il reclutamento delle ragazze, pur tollerandolo, secondo i magistrati, sempre naturalmente, fin qua siamo alle tesi della magistratura, non c'è nemmeno una condanna, è il racconto di quello che succede. E però avrebbe gestito la parte economica. Nelle conversazioni, nota Moscatelli, questo è il punto che mi pare abbastanza interessante, si fa riferimento anche a un poliziotto e un finanziere che avrebbero fatto parte del giro e che avrebbero fatto anche intuire alla Nobile l'esistenza di un'indagine. Ne esce, non dico bene, ma quasi, la madre di Stefania Nobile, Vanna Marchi, che in più di un'occasione dice questo, cioè il racconto tra le intercettazioni. Lui ha detto che fa quello che vuole, lo vede che sniffa della coca di fronte a lei, di fronte a tutti i clienti, allora io figurati, racconta intercettata al figlio, gli ho detto ti dovresti vergognare, meriti solo la morte, devi morire porco, per me arriverà la polizia, li arresteranno tutti, perché lui addirittura si porta dietro, quella sera lì non c'era, ma lo spacciatore è sempre lì. le frasi delle intercettazioni sono quelle che potete immaginare, il titolo della verità vi dà l'idea, fallo pippare che è importante nella vita, questo è quanto. Ma la realtà è che noi tutto questo lo vediamo dalle intercettazioni, ma vi basta vedere l'intervista che la Cerenza ha fatto con la Zanzara o ascoltarvi l'intervista che la Cerenza ha fatto con la Zanzara, boh, quando è stato? Un mese fa, poco più di un mese fa, che mi ha ripescato ieri il nostro Giorgio De Luca, per vedere che, diciamo, forse il ragionamento è diverso e lo coglie, secondo me, in maniera efficace in un pezzo che sembra scritto da un giornale radical chic di centrosinistra, Francesco Borgonovo sulla Verità a pagina 19. Il paradosso è che al netto della presunta disonestà dei commerci di droga e prostituzione è tutto di una cristallina onestà, nulla viene di nascosto, al contrario tutto esiste soltanto in quanto esibito e documentato sulla rete. La Cerenza nelle interviste dichiara di consumare abitualmente cocaina, anche in quell'intervista alla Zanzara, anche se meno di prima, mostra l'ubriachezza e lo sperpero, le sue serate sono un potlatch, sprechi rituali a lode di Mammona, padrone delle metropoli, dalla Cerenza ci si va apposta, sapendo che cosa si compra, il nulla, la fiera delle vanità è la promessa mantenuta dai suoi locali dove si spende per spendere, non importa se si beva o mangi bene, importa esibire la bottiglia e il conto umiliante, prendere a schiaffi la miseria all'ombra delle cosce di qualche sedicente modella, scrive Borgonovo. La cosa è un po' questa, cioè è anche un pezzo di la rappresentazione di un pezzo della società che abbiamo visto in tantissime occasioni e che però emerge in maniera particolarmente forte. Tornano le inchieste anche a Roma. In questo caso è indagato l'amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa, lo indaga la procura di Roma per tentato peculato in un'inchiesta che è l'inchiesta su Sogei, che è quella che ha portato all'arresto per corruzione del direttore generale Paolino Iorio nelle settimane scorse e nei mesi scorsi, ma come ricorderete è l'inchiesta che aveva toccato anche l'uomo di Elon Musk in Italia, quindi ci sono tutta una serie di elementi interessanti. Un intreccio pericoloso, scrive il quotidiano La Repubblica con Giuseppe Scarpa, un intreccio pericoloso di potere, favoritismi e relazioni sentimentali rischia di travolgere Sogei, la società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, già scossa lo scorso ottobre dall'arresto per corruzione del direttore. Ora nel mirino della Procura di Roma c'è l'amministratore delegato Cristiano Cannarsa, uno dei manager pubblici più influenti d'Italia, con un passato ai vertici di Consip, Cassa Depositi e Prestiti e Terna. Cannarsa è indagato per tentato peculato insieme a Stefania Ranzato, manager nel settore della sicurezza informatica, figura di spicco nella nuova geografia del potere romano, dove si è guadagnata il soprannome di Lady Cyber e per gli inquirenti legata sentimentalmente a Cannarsa. Là ci sarebbe stata la concessione di un appalto a questa azienda, diciamo ad un prezzo molto superiore rispetto a quello che si sarebbe dovuto pagare. Secondo sempre l'ipotesi degli inquirenti, e sempre là siamo. Nota nemmeno troppo velatamente, cioè con un certo grado di malizia, Giuseppe Scarpa nel pezzo a pagina 35, invece, nel quale racconta di Stefania Ranzato, la legale rappresentanza di questa DEAS, Difesa e Analisi Sistema S.P.A., come questa azienda sia arrivata alla svolta in coincidenza con il governo Meloni. Tra il 2022 e il 2023 il suo fatturato passa da 8 a 20 milioni di euro, con utili in crescita da 2,3 a 8,7 milioni. Nel 2024 conta già 102 dipendenti. Terza inchiesta, quella belga, il cosiddetto Qatargate, che torna sulle pagine dei giornali, laddove si legge in tutti i quotidiani, sia di quelli vicini al centrosinistra, sia quelli di centrodestra, sia quelli un po' più neutri, come per esempio il Corriere della Sera, un certo grado di perplessità a fronte di questa inchiesta. Sono dovuti passare ben 25 mesi dal ciclone che il 9 dicembre 2022 sconvolse il Parlamento europeo con gli arresti di Antonio Panseri, Eva Kaili e Francesco Giorgi, accusati con altri di aver condizionato a suon di mazzette l'attività a favore degli interessi del Marocco e del Qatar, scrive Giuseppe Guastella a pagina 18 del Corriere della Sera. E a questo punto si è chiesta, i magistrati belgi hanno chiesto la revoca dell'immunità per due europarlamentari del Partito Democratico, si tratta di Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, i cui nomi erano già parzialmente comparsi in maniera un po' vaga all'interno di questa inchiesta. Giorgi di fatto si mise in moto per far votare anche a Moretti, uno degli indagati principali, un sistema per permettere ai cittadini del Qatar di entrare in Europa senza visto e quindi di fatto pagando diciamo sarebbe stato pagato secondo l'ipotesi dei magistrati dal Qatar esattamente per fare questo. Per la europarlamentare di Vicenza e suo figlio ci sarebbe stato anche un viaggio tutto pagato per la partita Germania-Spagna ai mondiali del 2022 in Qatar, al quale però non sono mai andati. E ancora, per quanto riguarda Gualmini, gli elementi sono, se possibile, scrive Guastella, ancor più labili e fumosi. Il suo nome compare in alcune intercettazioni, sempre in relazione alla questione dei visti. A pagina 13 del giornale Laura Cesaretti scrive che il partito è sotto shock, le elette si sospendono, ricevono la solidarietà del gruppo parlamentare del PD all'Europarlamento, ma silenzio dalla Schlein. Pausa.
Tempo in diretta.
Tanto sole e massime ben oltre la media del periodo, è piena primavera sul nostro paese. In mattinata ancora cieli azzurri, salvo nubi sparse tra Sicilia e Sardegna, qui anche con un moderato vento di scirocco. Dal pomeriggio situazione stabile senza variazioni significative, se non per qualche locale piovasco non escluso in Sardegna. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte fino oltre i 20 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
24 mattino.
Oh ragazzi, lo so, è che quello di campioni del mondo era Martellini. Abbiamo fatto un po' di casino. Succede, via.
Ma io dico, quelli che pensano che la difesa sia il male assoluto, e come la pensano sulla polizia, le forze dell'ordine, che appunto sono forze dell'ordine e avrebbero un intento preventivo? Io non capisco proprio il populismo di Salvini e Conte.
Buongiorno Spezia, la ritrattezza tecnologica dell'Europa è dovuta alla mancanza di investimenti nel militare, perché ti faccio un esempio, l'America e Israele, che hanno sempre dovuto investire sul militare per essere all'avanguardia, hanno tirato fuori, ti faccio due esempi, negli ultimi 40 anni il GPS e internet, che erano delle cose studiate per sistemi militari, poi internet sono diventate tecnologie per tutti.
Internet, guardi, non mi ricordo esattamente l'origine di internet, ma se non sbaglio nasceva come c'era anche un sistema di comunicazione militare. Adesso vado a ricostruire. Comunque sul GPS è vero, caro ascoltatore, questo è il ragionamento che facevamo anche ieri. Detto ciò, si può anche ragionare se mantenere, no, un tipo di investimenti diversi, non, quello è oggetto di dibattito pubblico. Io sono abbastanza convinto che in questa fase ci sia anche una necessità di maggiore sicurezza in termini di difesa e che questi investimenti siano necessari. Poi come debbano essere fatti, come debbano essere indirizzati, come debbano essere organizzati è una cosa diversa. E è una cosa che va ragionata, a mio personalissimo giudizio, un po' più a fondo ed evitando gli slogan tanto da una parte quanto dall'altra e pensando bene a come ci si vuole muovere e a come si vuole organizzare la difesa. Detto che, naturalmente, in questa fase ci troviamo in una fase molto delicata, cioè il rischio che gli Stati Uniti abbandonino l'Ucraina e di trovarci, naturalmente, la Russia, non dico alle porte, ma quasi. Ed è questo, mi pare, il vero punto. E quindi, nel riflettere bene, nel riflettere con attenzione, bisogna anche fare in fretta. E su questo la voce che abbiamo fatto sentire poco fa di Matteo Salvini diceva proprio questo, nonostante esprimesse delle posizioni diverse rispetto a quelle di Ursula von der Leyen. Molto rapidamente torno ad alimentare il mio feticismo per norme e tributi, le pagine del Sole 24 Ore che trovate verso la fine del giornale e che riportano naturalmente notizie che spesso riguardano il mondo dei commercialisti, degli avvocati, degli esperti fiscali, contabili, ma anche tante sentenze che riguardano il mondo del diritto penale e non solo. Allora, innanzitutto vi segnalo solo tre cose oggi, molto rapidamente. La prima è un pezzo di Silvio Scotti, che è l'esperto supremo di codice stradale per il Sole 24 Ore, il quale ci dice che c'è uno sconto per chi parcheggia in sosta vietata a lungo, cioè il nuovo codice della strada. Avete presente quando lasciate la macchina in un posto e a un certo punto diventa sosta vietata? Dunque, a differenza di prima della legge, non si potrà sanzionare il veicolo oltre 4 volte dall'inizio della violazione della disciplina della sosta. Il nuovo testo dell'articolo 7 del codice contiene esattamente questa novità: è un tetto di 102 euro alla sanzione per divieto di sosta, sia in caso di infrazione che si prolunga oltre un'intera giornata, sia in caso di violazione alla sosta oraria. Quindi succede questo. Esempio: metti la macchina in un posto dove c'è sosta gratuita per una sola ora, o paghi solo un'ora. Alla scadenza ti si applica una sanzione di 26 euro, allo scadere della seconda ora 54 euro, allo scadere della terza 80 euro, fino al massimo di 106 euro. E poi sostanzialmente basta. L'altra cosa, diciamo, divertente, per così dire, per parlare d'altro, e poi adesso arriveremo alle borse, ai dazi, a tutta questa questione qua, anche perché poi di dazi parleremo alle 8.35, è il fatto che scrive Rosario Dolce nelle pagine che dedicate al condominio, a pagina 38 del Sole 24 Ore, l'emoji del pollice alzato nella chat di condominio è considerato espressione di consenso. Cosa succede? Che perplessità hai, Carmelo? Dimmi. Potrebbe essere ho ricevuto. Ah, grazie per avermi mandato questa cosa. Grazie, l'ho ricevuta. E invece no, i giudici dicono che è espressione di consenso. Succede questo: una signora che abita al primo piano, la persona che abita al piano terra deve installare una pergotenda, e questa pergotenda impedisce alla signora che abita al primo piano di vedere di sotto. Questo qua mette nella chat di condominio. Mai fare le chat di condominio, che sono, non le fate, perché no, se le avete fatte uscite. Comunque mette le foto di come dovrebbe venire, eccetera eccetera, e così via. La signora mette un pollice alzato, questo installa la pergotenda, poi la signora va in giudizio e dice: scusate, mi impedisce di vedere di sotto. E loro dicono: hai messo il pollice alzato? Cara mia, te la becchi e ti becchi la pergotenda, e lui la può tenere. Vabbè, veniamo dalle piccolissime cose, la pergotenda, alle grandi cose. La questione dei dazi, che è sicuramente la grande questione aperta, oltre a quella dell'Ucraina. A pagina 2 del Sole 24 Ore si parla dei mercati globali in fibrillazione. Le borse sono nel caos dei dazi, c'è un balzo di oro e beni rifugio, di fatto vuol dire una fuga dai rischi, lo scrive bene Vito Lops nel suo pezzo. È tornata la volatilità in borsa anche sui mercati europei, che sembravano indenni in questo primo scorcio del 2025 dalle tensioni. Nell'ultima seduta il FTSE MIB di Piazza Affari ha ceduto il 3,4%, penalizzato anche dalle vendite sul settore bancario, ma con titoli industriali come Stellantis in ribasso di oltre il 10%, male anche il DAX 40 di Francoforte, meno 3,5%, in una seduta in cui a livello generale l'azionariato europeo ha lasciato sul terreno il 2,7%. Wall Street è andata un pochino meglio, ha perso lo 0 per quanto riguarda lo Standard & Poor's e il Dow Jones, anche se naturalmente aveva perso molto nei giorni precedenti. Come dicevamo, lo Standard & Poor's 500 ha azzerato tutti i guadagni che ha fatto dall'inizio dell'amministrazione americana. Al centro di questa scena ci sono i dazi e la grande incertezza che domina quello che succederà nell'ambito di questa guerra commerciale. Marco Masciaga, corrispondente da Nuova Delhi, riassume un po' sul Sole 24 Ore, sempre a pagina 3, che cosa sta succedendo. Sono scattati i dazi, e questo l'abbiamo raccontato, del 25% su Canada e Messico, come, e del 10% sulla Cina. Come reagiscono i vari paesi? La prima risposta è arrivata da Pechino, colpita ieri da tariffe per un ulteriore 10%, ad aggiungersi al 10% imposto il 4 febbraio scorso. A partire dal prossimo 10 marzo, l'importazione in Cina di carne, pesce, cereali, cotone, frutta, verdure e prodotti caseari americani sarà gravata da dazi oscillanti tra il 10 e il 15%, a pagare dunque il settore agroalimentare. Nonostante dallo scoppio della prima guerra commerciale nel 2018 abbia già visto contrarsi di decine di miliardi le sue esportazioni verso la Cina, cedendo al Brasile lo scettro di primo esportatore verso il colosso asiatico. In aggiunta a 15 società americane sono state aggiunte alla lista di quelle a cui non può essere venduta la tecnologia dual use, quella per uso sia militare che civile. Il Canada non ha perso tempo e ha annunciato tariffe dazi del 25% su non meglio precisate esportazioni americane per 30 miliardi di dollari, con l'obiettivo di allargare il paniere a 125 miliardi entro il 21 marzo. Come vi raccontavo prima, ieri anche il premier dell'Ontario, che è uno stato canadese, ha annunciato tasse del 25% sull'energia che esporta verso il Minnesota e che copre 1.400.000 famiglie, e ulteriori aggiuntive misure che potrebbero arrivare se i dazi americani si allargheranno. Vi ricordo tra l'altro che il Canada, giusto come nota a margine che può essere un elemento di un qualche interesse, il Canada è il maggior fornitore di uranio degli Stati Uniti e serve l'uranio ad alimentare le centrali nucleari americane, ed è gli Stati Uniti comprano dal Canada il 50% del loro nickel, che serve per decine di applicazioni industriali. Non sarà una passeggiata di salute. Traffico.
24 mattino.
Leggiamo norme tributi, solo un articolo 2, meglio 3.
Mi piace questo. Dovremmo chiedere una composizione a Mauro Meazza su tutto questo, e sono sicuro che sarebbe in grado di realizzarne una efficacissima. A proposito delle politiche americane, c'è un'altra notizia, mi pare piuttosto rilevante, ossia avete e sapete perfettamente il cinema, mi viene da dire, che ha fatto il presidente americano Donald Trump sul tema di Panama in mano ai cinesi, perché il porto di entrata e di uscita del canale sono controllati da Hutchinson, che è un'azienda di Hong Kong. Ebbene, succede questo: il colosso di Hong Kong Hutchison, ha deciso di mettere in vendita i porti che controlla all'ingresso e all'uscita del canale di Panama, nonché di altre strutture portuali in tutto il mondo. A comprare è un consorzio americano guidato dalla società di gestione del risparmio americana BlackRock, valore dell'operazione 19 miliardi di dollari, un trasferimento che avviene proprio mentre Donald Trump continua a denunciare il presunto controllo cinese appunto sul canale. Leggo da Sole 24 Ore, pagina 31. Un modo per il colosso di Hong Kong di smarcarsi con profitto da quell'area. Per ora è stato raggiunto solo un accordo di principio per l'acquisizione da parte di questo consorzio, dove BlackRock e la sua unità Global Infrastructure Partners, insieme alla divisione di porti di Mediterranean Shipping Company, MSC, che fa capo all'armatore italiano Gianluigi Aponte, acquisiranno anche il 90% di Panama Ports, che gestisce i due accessi di Balboa e Cristobal. Questo è un fronte interessante. Secondo fonti vicine alle parti, l'amministrazione Trump e i membri del Congresso degli Stati Uniti sarebbero stati informati dell'accordo, ma al momento né la Casa Bianca né l'ufficio presidenziale di Panama hanno rilasciato commenti. Questo forse si può considerare un buon risultato per Donald Trump, se l'obiettivo era quello. Sul fronte dei dazi segnalo anche l'intervista all'economista premio Nobel americano Michael Spence sul quotidiano La Stampa, pagina 9. La Casa Bianca utilizza, dice, l'Europa ora è costretta a trattare, ma l'inflazione rischia di esplodere. Secondo l'economista premio Nobel, la Casa Bianca usa i dazi sperando di ridurre il deficit. Meloni può aiutare nella trattativa sul commercio, ma serve una risposta unica europea. A proposito di dazi, c'è da segnalare senza ombra di dubbio questa lunga pagina che trovate sul foglio. ed è quella realizzata dal direttore Claudio Cerasa, ed è una pagina gigantesca nella quale vengono raccolte tutte le doglianze, se così possiamo chiamarle, del mondo dell'imprenditoria rispetto a queste prospettive. Ci sono dentro Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confagricoltura, Coldiretti, ANCE, Federalberghi, Federvini, Federfarma, Federchimica. Il punto è prendere sul serio le minacce americane dal lato appunto dei dazi e della guerra commerciale. Cosa ancora? Beh, c'è il fronte dell'Ucraina, evidentemente, dove in ore nelle quali ci sono aperture, come abbiamo raccontato, di Volodymyr Zelensky all'accordo con l'America, anche se, come vi dicevo, poi le frasi risultano un po' meno nette di quella, aperte virgolette, marcia indietro che della quale leggerete su qualche giornale. Le frasi sono queste: siamo pronti a lavorare rapidamente per porre fine alla guerra, le prime fasi potrebbero essere il rilascio dei prigionieri e la tregua nel cielo, in mare, se la Russia farà lo stesso. Quindi vogliamo procedere rapidamente in tutte le fasi successive e arrivare a un solido accordo finale. Poi ritorna sull'incidente della Casa Bianca, dice: è deplorevole che sia andata in questo modo, è tempo di sistemare le cose. Cioè non è che si scusa, non è che dice: ah, mi dispiace, dice: è un peccato che sia andata così, vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive. Siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura. Su questo presumibilmente ha pesato anche il fatto che gli Stati Uniti nelle scorse ore hanno, come ampiamente raccontato, annunciato che hanno sospeso gli aiuti militari all'Ucraina. Quanto può resistere l'Ucraina senza gli aiuti militari americani? C'è una certa convergenza un po' di tutti gli analisti militari che trovate nel pezzo di Gianluca Di Feo a pagina 3 della Repubblica. Tank e missili europei, l'Ucraina può resistere almeno fino all'estate, alcuni dicono 6 mesi. L'ora più buia per l'Ucraina arriva adesso, e non solo per la necessità di colmare immediatamente il vuoto dell'arsenale causato dal blocco di Donald Trump. C'è un colpo psicologico che peserà sulla determinazione a combattere di un popolo che si sente tradito e non ha una prospettiva di successo. Questa è la ferita più profonda che oggi l'Europa e gli altri alleati di Kiev devono sanare per impedire che crolli la tenuta di un esercito impegnato da 3 anni in una lotta spietata. Sui materiali c'è una preoccupazione serissima, ma anche un piano alternativo elaborato dallo scorso autunno. La pedina fondamentale è la Germania, con il pieno coinvolgimento economico e militare di Berlino. L'altra notizia importante di ieri è che Berlino ha deciso di allentare enormemente le regole di bilancio in un fatto sostanzialmente storico per rivolgere queste risorse al settore della difesa. Con il pieno coinvolgimento economico e militare di Berlino, in aggiunta a quello di Parigi e Londra, scrive Di Feo, i vertici di Kiev confidano di poter portare avanti il conflitto almeno fino a settembre per negoziare una pace giusta. È più o meno i toni che trovate nel pezzo di Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera. Cosa può fare l'esercito di Kiev senza gli aiuti americani? E dice questo: mai come nelle ultime ore sono gli stessi esperti militari ucraini a tracciare analisi pessimiste sulla capacità di tenuta del fronte se l'embargo americano dovesse continuare. Il parere più diffuso resta di 6 mesi, al meglio alla fine dell'estate, ma c'è chi riduce a 2 o 3 mesi. Poi nessuno crede che vi sarebbe una caporetta ucraina, però le ritirate sarebbero molto più consistenti dello stillicidio di microcorrezioni delle linee che avviene dall'inizio dell'estate scorsa, dopo le 2 sconfitte di Bakhmut e Avdiivka tra la primavera del 2023 e il febbraio del 2024. Oggi il morale è sotto le suole tra le centinaia di migliaia di uomini e donne schierati tra trincee e bunker. L'Italia si divide, all'interno delle coalizioni, lo nota bene Antonella Coppari a pagina 5 del Quotidiano Nazionale, in merito in realtà al piano di riarmo proposto dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Destra divisa e opposizione pure, ma non nel campetto di sinistra. Nella maggioranza a tuonare subito contro il riarmo di von der Leyen ci sono i leghisti. Ci opporremo in ogni modo all'esercito di Ursula, dice Claudio Borghi. È questa la via maestra per sostenere e lasciare i nostri figli in un continente in pace, chiede Matteo Salvini. E dice che è sbagliato far debito per le armi. Dall'altra parte il centrosinistra. Dopo ore di esitazione, Elly Schlein ha deciso di allinearsi alla linea assunta a botta calda tra Alleanza Verdi Sinistra e 5 Stelle. I 5 Stelle, a loro volta, nelle sue parole c'è una furia bellicista in quelle di von der Leyen che contrasteremo fermamente. Nota, si sofferma sul centrosinistra libero, come era prevedibile. Sinistra italiana senza pace, vuole combattere Putin ma senza comprare armi, e racconta più di un retroscena quello che troviamo in questo retroscena di Tommaso Ciriaco su il quotidiano La Repubblica, di una Meloni che si rivolge a Salvini e sbotta: parli come quelli del PD, non possiamo tirarci indietro. Il GR, a dopo.